soprattutto i gesti e l'amore genuino che li accompagnava. Alla domanda su cosa porti via dalle Filippine, Papa Francesco dice e poi ripete ancora i gesti. Quelli lo hanno commosso perché non erano protocollari, perché erano espressioni di un entusiasmo non finto. Mi ha commosso soprattutto, aggiunge, quando vedevo un papà sollevare il figlio sulla folla per farlo benedire dal Papa ed essere felice di quella benedizione come se loro volessero dire questo è il mio tesoro, il mio futuro, il mio amore.
Il gesto della paternità, della maternità, dell'entusiasmo, della gioia. Popolo che sa soffrire e che è capace di alzarsi, andare avanti. Ieri nel colloquio che ho avuto col papà di Christel, la ragazza volontaria che è morta a Tacloban, sono stato edificato, è morta in servizio e cercava parole di conformarsi, di accettare questo.
I gesti che hanno scavato nel cuore di Francesco sono anche quelli dei sopravvissuti del tifone a Tacloban. Vedere, dice, tutto quel popolo di Dio pregare dopo quella catastrofe mi ha fatto sentire come annientato, quasi non mi veniva la voce. Evidente che rievocarlo lo commuove ancora un po', ma il tono di Francesco cambia quando un giornalista gli chiede a quali viaggi apostolici pensi per i prossimi mesi. Come d'abitudine il Papa non risponde glissando, anzi spunta mentalmente dalla sua agenda, precisando però che si tratta di ipotesi in bozza.
Rispondo ipoteticamente. Il piano è andare alla Centroafricana e in Uganda, questi due. Quest'anno credo che sarà verso la fine. Deve essere latinoamericano? Sono previsti per quest'anno, tutto ancora in bozza, l'Ecuador, la Bolivia e il Paraguay. Queste tre. L'anno prossimo, Dio volente, vorrei fare, ma ancora non è previsto, Cile, Argentina e Uruguay.
Francesco esclude per ragioni logistiche la California nel caso della canonizzazione di Junipero Serra in settembre, avverrà al santuario di Washington, precisa, e per motivi analoghi esclude anche di entrare negli Stati Uniti dal Messico, pur riconoscendo il valore di un gesto di fratellanza verso gli emigranti. Quando una domanda lo sollecita sul tema mille volte denunciato della corruzione, Papa Francesco ribadisce che questo male e il malaffare che ne consegue sono un problema mondiale che trova subito facilmente il nido nelle istituzioni, oltre che nei singoli, e che fa le sue vittime preferite tra i poveri. In modo non dissimile avviene quando i corrotti sono della e nella Chiesa, e qui Francesco racconta di un episodio al tempo del suo ministero episcopale a Buenos Aires, quando due funzionari governativi vennero a proporgli un cospicuo versamento in denaro per le sue vias miserias, a patto di intascarne la metà, e furono rispediti indietro con elegante scaltrezza.
Credo che la Chiesa deve dare esempio ogni volta di più in questo, di rifiutare ogni mondanità. A noi consacrati, vescovi, preti, suore, laici che credono davvero, il peccato più grave, la minaccia più grave è la mondanità. È tanto brutto guardare quando si vede un consacrato, un uomo di chiesa, una suora mondana. È brutto. Questa non è la strada di Gesù. È la strada di una ONG che si chiama Chiesa, ma questa non è la Chiesa di Gesù, quella ONG.
Un paio di giornalisti domandano al Papa di chiarire due considerazioni espresse nella conferenza stampa sul volo da Colombo a Manila. Una è la questione del pugno, come etichettata da giorni sui media, cioè quali siano i limiti della libertà di espressione. Francesco riafferma che in teoria tutti sono d'accordo col porgere l'altra guancia in caso di provocazione, ma la realtà è che siamo umani e dunque un'offesa ripetuta può scatenare una reazione sbagliata. Per cui, afferma il Papa, non è male essere prudenti. Il secondo argomento torna sull'espressione usata da Francesco, quella della colonizzazione ideologica. Anche qui il Papa racconta un episodio di 20 anni fa in cui un ministro della pubblica istruzione che aveva chiesto un forte prestito per costruire le scuole per i poveri si vide porre come condizione l'introduzione nelle scuole di un libro che insegnava la teoria del gender.
Questa è la colonizzazione ideologica. Entrano in un popolo con un'idea che niente da fare col popolo. Sì, con gruppi del popolo, ma non col popolo. E colonizzano il popolo con un'idea. Chi cambia o vuol cambiare una mentalità o una struttura. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le dittature del secolo scorso. Hanno entrato con la loro dottrina. Pensate ai Balila, pensate alla gioventù hitleriana. Hanno colonizzato il popolo. Ma volevano farlo, ma quanta sofferenza. I popoli non devono perdere la libertà.
Altro tema è quello della contraccezione, connesso al falso mito che i cristiani debbano fare molti figli. Papa Francesco ricorda che la Chiesa ha sempre promosso il principio della paternità e maternità responsabili, contenuto nell'Umane Vitae di Paolo VI, definito un profeta dal Papa e non un pontefice chiuso.
Lui guardava al neomaltusianismo universale che era in corso, quel neomaltusianismo che cercava un controllo dell'umanità da parte delle potenze. Questo non significa che il cristiano deve fare figli a serie. Io ho rimproverato una donna alcuni mesi fa in una parrocchia perché era incinta dell'ottavo e 7 cesarie. Ma lei vuol lasciare orfani 7? Questo è tentare Dio. Parla di paternità responsabile.
Sul suo appello ai paesi islamici perché prendano posizione contro le frange terroristiche, Francesco si dice fiducioso che col tempo la molta gente buona del mondo musulmano riuscirà a incidere maggiormente. Il Papa ha poi precisato che la mancata udienza al Dalai Lama non è stata concessa perché è abitudine del protocollo della Segreteria di Stato non ricevere capi di Stato di quel livello quando sono impegnati a Roma in un incontro internazionale.
Il motivo non era un rifiuto alla persona o paura alla Cina. Sì, noi siamo aperti e vogliamo la pace con tutti. E come vanno i rapporti? Il governo cinese è educato, anche noi siamo educati. E facciamo le cose passo a passo, come si fanno le cose nell'istoria, no? Ancora non si sa, ma loro sanno che io sono disposto a ricevere o andare, lo sanno.